testo su cui proviamo a riflettere questa mattina è tratto dal Vangelo di Luca. Siamo al capitolo 19, Luca 19, leggiamo da 1 a 10. Gesù, entrato in Gerico, attraversava la città. Un uomo di nome Zaccheo, il quale era capo dei pubblicani ed era ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non poteva, a motivo della folla, perché era piccolo di statura. Allora, per vederlo, corse avanti e salì sopra un sicomoro, perché egli doveva passare per quella via. Quando Gesù giunse in quel luogo, alzati gli occhi, gli disse: «Zaccheo, scendi presto, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Egli si affrettò a scendere e lo accolse con gioia. Veduto questo, tutti mormoravano dicendo: «È andato ad alloggiare in casa di un peccatore». Ma Zaccheo si fece avanti e disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri. Se ho frodato qualcuno di qualcosa, gli rendo il quadruplo». Gesù gli disse: «Oggi la salvezza è entrata in questa casa, poiché anche questo è figlio di Abramo, perché il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto». Amen. Allora, dopo la pausa estiva si riprende e io vi propongo di riprendere il cammino in compagnia di Zaccheo. Provare a sentire Zaccheo come un fratello, una persona che ci è cara e che cammina con noi. Allora, proviamo a capire un po' che esperienza ha fatto questo Zaccheo. Luca ce l'ha raccontato in questa paginetta che abbiamo appena ascoltato. Una giornata memorabile che dice in un frammento il tutto della vita. Qui capiamo che esperienza ha fatto Zaccheo. E come facciamo però a scavare questo testo, a dargli valore? Normalmente noi siamo preoccupati, quando leggiamo un testo biblico, di dire: sì, ma qual è il messaggio? Qual è la morale del racconto? Giusto, perché Dio vuole darti un messaggio, ma non come se fossero le istruzioni per l'uso. Fai questo, fai questo. Il messaggio che Dio ci dona passa attraverso la sapienza del racconto. A noi è chiesto di entrare nel racconto, non di essere spettatori. E come si fa? Beh, la tecnica è molto semplice ed è il modo migliore per leggere le scritture. È quella di leggerle a rallentatore. Leggere frase per frase, dando valore ai singoli dettagli, non fermandosi all'impressione dell'insieme, ma provare appunto a entrare nella scena del racconto. Ci sei anche tu, assieme a Zaccheo e le altre persone che compaiono. Allora facciamo questo esercizio di lettura rallentata e attenta, versetto per versetto. Gesù, entrato in Gerico, attraversava la città. E nelle nostre letture frettolose neanche ci facciamo caso: vabbè, questa è l'introduzione, ci dice dove era Gesù, era Gerico. Ma se tu sei dentro il racconto, senti che qui ti viene già comunicata una cosa importantissima: Gesù, il figlio di Dio, che entra nella città, che la attraversa, e tu lo incontri non perché fai esperienze strane, magiche, ma lo incontri nella tua quotidianità, là dove tu vivi, nella tua città, perché è lì che Gesù passa e attraversa la tua vita. Un uomo di nome Zaccheo, il quale era capo di pubblicani ed era ricco. Dunque, un uomo, sappiamo il nome, Zaccheo, sappiamo il lavoro, era un pubblicano, figura odiatissima all'epoca, perché pensate, i pubblicani erano quelli che riscuotevano le tasse. Ma non solo, riscuotevano le tasse per i romani che avevano invaso e governavano quel territorio. E chiaramente, lo sappiamo da fonti anche storiche, questi esattori delle tasse facevano pagare molto di più del dovuto perché così ci guadagnavano loro. E lui non era solo un esattore delle tasse, un pubblicano, era anche il capo degli esattori delle tasse. Per questo era molto ricco. Ci sfido. Interessante, anche questo non è una notizia di dettaglio, perché vedete, entrare nel racconto vuol dire anche capire cosa ci viene detto e cosa non ci viene detto. Per esempio, non ci viene detto niente della sua collocazione dal punto di vista religioso. Non ci viene detto che una persona religiosa, una persona timorata di Dio, no, come si dice nella Bibbia, per dire che ha fede. Ci viene detto solo che è uno molto ricco. E sapete che per Gesù la ricchezza è un problema, ma non perché Gesù disprezzasse i beni, era un rabbi che amava i banchetti, che gli piaceva la bellezza della vita, come piace a tutti noi. Non è un rabbi che predicava la miseria. Però nei Vangeli cogliamo che c'è un problema nella ricchezza, che consiste essenzialmente nel fatto che tu confidi solo in lei, di questo mezzo ne fai un fine. Cerchi di arricchirti sempre più, ma non perché ti serve, ma perché quello magari è il sostituto della tua identità. Io ho fatto questo, ho accumulato questo. E Luca, l'evangelista che ci racconta di Zaccheo, è molto critico nei confronti delle persone ricche, perché dice rischi appunto di ripiegarti su te stesso, di pensare che la vita sia una questione di accumulo di beni, e rischi anche di rompere la solidarietà con gli altri. Il ricco e pulone, no? Che non si interessava del poveraccio che gli chiedeva di mangiare le briciole. Eppure Luca, che ha questi problemi con i ricchi, ne mette in scena tantissimi. Alla pagina precedente c'è un giovane ricco, al capitolo 18, che va da Gesù con una domanda da $1 milione. Che cosa devo fare per avere la vita eterna? Cioè per avere la vita, per essere realizzato, traducetela come volete. Qui invece abbiamo un ricco che non fa questa domanda. Forse non è più giovane, forse non ha più gli ideali di una volta, pensa che la vita è stata dura. È bello quando si è giovani pensare che una volta trovato il senso della vita lo perseguo dritto alla meta senza problemi, poi la vita invece ti ributta a terra. E cosa fa questo altro ricco, Zaccheo? Torniamo al nostro testo. Quindi Zaccheo, il quale era capo dei pubblicani ed era ricco, cercava di vedere chi era Gesù. Non aveva grandi domande, grandi inquietudini, non è una figura inquieta Zaccheo, voleva solo vedere chi era Gesù. Che bella questa curiosità, che mi ricorda quella di Mosè. Mosè ha iniziato la sua vicenda così, no? Vedeva questo arbusto che bruciava senza consumarsi e dice: voglio andare a vedere cosa succede, voglio andare a vedere. C'è una curiosità che dice l'apertura della vita, che tu non sai già tutto, che tu non sei già arrivato, che dici vabbè, la mia vita l'ho fatta, sono a posto, le mie ricchezze, sto bene. Eppure voleva vedere Gesù. Non è una domanda altrettanto solenne come quella del giovane ricco: cosa devo fare per avere la vita eterna? Però è una domanda così bella. Anche noi a volte non abbiamo grandi domande, a volte la vita ci travolge, però se tu mantieni un briciolo di curiosità, voglio vedere, non ti dico che l'ho già visto, che lo so già, che è una vita che vengo in chiesa, che ormai li so a memoria i Vangeli, no, sono curioso. Voleva vedere Gesù, ma non poteva, motivo della folla, perché era piccolo di statura. Belli gli altri, poi in chiesa si dice no, bisogna essere solidali, siamo tutti fratelli e sorelle, sì, però gli altri sono anche un peso, poi gli altri ti mettono una barriera e tu li senti appunto come un ostacolo, come un impedimento. Primo, ma ironia, sì, però attenzione, non dare colpa solo agli altri, se anche tu era piccolo di statura, tradotto per non offendere chi è piccolo di statura fisicamente. Tradotto, non era all'altezza della situazione. C'è un problema negli altri che ti impediscono, ma c'è un problema anche in te. Allora, per vederlo, corse avanti e salì sopra un sicomoro, perché gli doveva passare per quella via. Cioè, Io ho un impedimento, la folla. Io sono piccolo, non sono all'altezza, cosa faci? Mollo il colpo, faccio un passo indietro, sto con i piedi per terra, perché la vita ti butta a terra. Ragazzi, sii realista, non avere grossi sogni che poi non si realizzano. No, proprio il contrario, fa un passo in avanti e sali, invece che avere i piedi per terra. Bellissimo questo Zaccheo che compie un gesto. Io non lo so se ai tempi era comune, qualcuno dice che a noi sembra straordinario, no? Che uno vada su un albero per vedere, ai tempi forse era normale, non lo so, ma so che qui c'è un uomo che non si è arreso di fronte alla difficoltà e che non si è fatto prendere dal lamento, il grosso nostro peccato, mio di sicuro, lamento, ma guarda sta folla, ma guarda la vita, come sono sfortunato, non mi ha reso piccolo. No, non c'è una parola di lamento di fronte alla difficoltà, ma c'è la voglia di dire, ok, provo. E provo anche usando la testa, con intelligenza, perché dice, dove vado? Se deve passare di là, mi metto là, nel punto d'incontro. Quando Gesù giunse in quel luogo, alzati gli occhi, gli disse, Zaccheo, scendi presto, perché oggi devo fermarmi a casa tua. Che bello, colui che voleva vedere Gesù è visto da Gesù. Qui c'è una frase, è un sermone, non è uno studio biblico, ma alzare gli occhi, se voi andate a vedere in tutto il Vangelo, è il gesto che Gesù fa per la preghiera, alza gli occhi verso il Padre. Qui invece alza gli occhi verso Zaccheo e gli dice, Zaccheo, scendi presto, perché oggi devo, altro verbo che nel Vangelo è per dire la volontà del Padre. Gesù doveva morire, doveva, per dire devo fermarmi a casa tua. Bellissimo, ma la frase più bella, o meglio più importante nel racconto di Luca è oggi. Tutto il Vangelo di Luca inizia con oggi, l'annuncio degli angeli e pastori. Oggi nella città di Davide è nato un Salvatore, il Cristo, il Signore, e finisce con un oggi, quando Gesù al condannato a suo fianco, che gli chiede ricordati di me quando sarai nel tuo regno, gli dice oggi sarai con me in paradiso. Cioè la salvezza è oggi, è nel momento che stai vivendo, non domani quando avrò sistemato le mie cose, quando sarò più nella predisposizione giusta. Oggi devo fermarmi a casa tua. Oggi, l'oggi che stai vivendo ha valore, anche se è un oggi faticoso, anche se non è proprio il giorno ideale della tua vita, ma il Signore che ti guarda dice oggi devo fermarmi a casa tua. Egli si affrettò a scendere e lo accolse con gioia. Che bello questo. Il giovane ricco della pagina precedente se ne andò via triste perché aveva molti beni e non voleva rinunciare. Qui invece lo accoglie con gioia. Che cosa si siano detti non lo sappiamo. Che bello. Luca non ci rivela mai i colloqui intimi tra Gesù e le persone attorno a lui. Anche il famoso brano con cui conclude il Vangelo, il risorto con i due discepoli che tornano a Emmaus, che gli spiegò loro le scritture. Uno dice, dai, raccontaci come gli ha spiegato le scritture, evitiamo gli studi biblici, ci spieghi tutto. Non dice niente. Perché? Perché il dialogo con lui è intimo. Sei tu con la tua vita, con le tue preoccupazioni, con le tue gioie che intessi un dialogo con Gesù. Non devi ripetere a pappagallo delle parole, ma devi dire, bene, io ti accolgo con gioia e ti dico, sono quest'uomo qui, sono questa donna qui. E uno dice, oh, finiamolo qui il brano. E vissero felici e contenti, nella gioia. E invece, veduto questo, tutti mormoravano dicendo è andato ad alloggiare in casa di un peccatore. Di nuovo gli altri, la gente che prima gli impediva di vedere il Signore adesso si lamenta, mamma mia, sì, giusto essere buoni, però insomma questo è un disgraziato, ci fa pagare più tasse del dovuto, è un collaborazionista dei Romani, è troppo ricco. E lui, Gesù, è andato proprio ad alloggiare, ad abitare, a fare casa con un peccatore. Ma Zaccheo si fece avanti e disse al Signore, ecco Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri e se ho frodato qualcuno di qualcosa gli rendo il quadruplo. Cioè, gli altri ti criticano e tu, invece che difenderti, dici, forse hanno ragione, forse la critica degli altri è un'occasione per cambiare. Per cui non do tutto ai poveri, ragazzi, c'è il dentista, c'è, insomma, devo tenere, però metà lo posso dare. E se ho rubato restituisco, secondo la legge che prevedeva 4 volte tanto, gli interessi. Ok, che bello questo modo di guardare la vita, veramente, non all'insegna del lamento. Io sono molto preoccupato perché viviamo in una società lamentosa su tutto, la società, le chiese, tutti che si lamentano, e anche per motivi giusti a volte. E qui avrebbe potuto lamentarsi, dire, ma come, criticate il maestro che è venuto lui, ha scelto lui di venire in casa mia, non l'ho spinto io con forza. Ma Zaccheo non si lamenta e fa della critica un'occasione per fare verità sulla sua vita. Bellissima. Gesù gli disse, oggi, 2 volte oggi, mamma mia, oggi la salvezza è entrata in questa casa, poiché anche questo è figlio di Abramo, perché il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. E questo è l'Evangelo. Questo è l'Evangelo. Che tu che cerchi sei cercato, che tu che desideri vedere sei visto e che tu che ti senti perso ti incontri con un maestro che dice ma io sono venuto per quelli che erano perduti, sono venuto proprio per te, sono venuto proprio per te. Questo non ti esime da usare la tua intelligenza, la tua ricerca, il fatto di coltivare un carattere che non sia lamentoso. Noi dobbiamo lavorare su noi stessi. La fede è anche una scuola di umanità. Non è un Dio che ti mette il timbro, bravo, tu sei credente, sei a posto. C'è un cammino da fare, c'è un cammino da fare ed è quello che proviamo a fare tutti gli anni. Come dei ripetenti, ci hanno bocciato l'anno scorso, ragazzi, non so se vi siete resi conto, ma non siamo arrivati al termine, non ci hanno detto, non ci hanno dato il diploma Cristiano Doc, no, ci hanno bocciato, ci tocca rifare la classe. Bene, la rifacciamo. Sapendo che abbiamo un maestro, una maestra, un insegnante che proprio per noi compare attraverso le nostre vite, nelle nostre città, che ci vede, ci guarda e ci considera figli e figlie di Abramo. Che bello. Ecco, iniziamo l'anno con Zaccheo. Lasciamo che sia lui a suggerirci i passi da compiere in quest'anno. Come persone che non si sentono arrivate, che sono curiose, che provano a fare anche delle critiche, che ascoltano delle occasioni per cambiare, che sanno essere pacificate con se stesse perché hanno incontrato un Signore che li ha accolti come figli e figlie. Che il Signore ci doni veramente questo dono di inizio anno. Amen. Amen.